Levitico capitolo 2. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, su cui verserà dell'olio, e vi aggiungerà dell'incenso. La porterà ai sacerdoti, figli di Aronne. Il sacerdote prenderà una manciata piena del fior di farina spruzzato d'olio, con tutto l'incenso, e farà bruciare ogni cosa sull'altare come ricordo. Questo è un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli. È cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Quando offrirai come oblazione una cosa cotta nel forno, offrirai focacce azime di fior di farina impastata con olio o gallette azime unte d'olio. Se la tua oblazione è cotta sulla piastra, sarà di fior di farina impastata con olio azima. La dividerai in porzioni e vi verserai sopra dell'olio. È un'oblazione. Se la tua oblazione è cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio. Porterai al Signore l'oblazione fatta di queste cose, sarà presentata al sacerdote, che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che deve essere offerta come ricordo e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli. Ecco, è cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Qualunque oblazione offrirete al Signore sarà senza lievito. Non farete bruciare nulla che contenga lievito o miele, come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Potrete offrirne al Signore come oblazione di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerte di profumo soave. Condirai con sale ogni oblazione e non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte metterai del sale. Se fai al Signore un'oblazione di primizie, offrirai come primizie delle spighe tostate al fuoco e chicchi di grano nuovo tritati. Vi metterai sopra dell'olio e vi aggiungerai dell'incenso. È un'oblazione. Il sacerdote farà fumare come ricordo una parte del grano tritato e dell'olio, con tutto l'incenso. È un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore.
Provate per favore a guardare la persona che vi sta di fianco. Provate, giratevi dal lato, da destra a sinistra. Notate la sua taglia, notate la sua forma, notate la lunghezza delle sue braccia. Ora provate ad immaginare quella stessa persona che avete appena guardato alcuni minuti dopo la sua nascita. Che cosa era? Un corpo piccolo, ricoperto di sangue, della pelle raggrinzita, degli occhi strabici, casomai li avesse aperti già al momento della nascita, delle braccia talmente piccole che non potevano neanche toccare i suoi capelli se ne aveva sulla testa, per lo più un rotolo di grasso intorno alle gambe, una cosa tipica dei bambini appena nati, incapaci di parlare, di camminare o di stare in piedi. Questo era la persona che avete appena a fianco, quando è nata. Eppure, appena ha preso il primo boccone d'aria, ha emesso i primi urli, ha incominciato a gridare, a farsi sentire, ad esprimere il proprio bisogno e a trasmetterlo chiaramente a qualcuno affinché le sue necessità venissero soddisfatte. Questo è proprio il modo in cui tutti noi abbiamo iniziato la vita. E qualcuno in quel momento si è preso cura di noi, si è preso cura di quel neonato. I più di noi, credo, subito dopo il parto sono stati presi in braccio dalla propria mamma e in modo misterioso, non mi chiedete come succede, però in qualche modo in quel momento abbiamo sentito di appartenere a lei e lei di appartenere a noi. Un legame profondo, un mistero. È vero che magari non tutte le madri in quei primi momenti sono altrettanto da pagella da 10. Magari molte mancano, magari molti manchiamo in questo, però nel tempo, negli anni, ci hanno dimostrato quell'impegno, ci hanno cambiato i pannolini, si sono alzate nel cuore della notte per confortarci, si sono sedute vicino a noi quando eravamo ammalati, ci hanno aiutato a fare i compiti, ci hanno aiutato forse ad andare anche in bici, hanno parlato con noi del nostro futuro, delle nostre aspettative, hanno dato il benvenuto ai nostri amici, ci hanno visto crescere alla loro altezza, appunto ad arrivarci ad ammirare, appunto ad accompagnarci, a farci una propria famiglia, a separarci da loro per crescere. In questo ci hanno dimostrato il loro amore. Eravamo il loro piccolo e tuttora gli apparteniamo, carne della sua carne, ossa delle sue ossa. E allora io vi chiedo, come dovremmo rispondere noi a quell'amore? Come dovremmo rispondere ad un amore che viene così dal profondo del cuore, da parte di questa persona che si è presa cura di noi in quei momenti, quando senza di lei la nostra sopravvivenza non poteva più esserci, non poteva naturalmente esserci? Non voglio suscitare con queste domande dei sensi di colpa nel vostro cuore, nella vostra mente, nei confronti di vostra madre. Forse anche potrebbe essere un buon sentimento, visto magari l'attuale tendenza di essere un po' così menefreghisti nei confronti dei propri genitori. Ma vi voglio fare queste domande perché Dio, allo stesso modo della nostra madre quando siamo nati, si è preso cura di noi. Vi ricordate la prima offerta che abbiamo letto nel libro di Levitico? Siamo in Levitico. E la prima offerta, al capitolo 1, è l'olocausto, un'offerta che chiaramente ci dice che noi apparteniamo a Dio. Dio ci dice, tu sei mio, tu mi appartieni, io ti ho scelto per essere il mio possesso speciale, tu sei completamente mio. E questa è una dichiarazione molto più forte, se ci pensate, di quella addirittura di una madre nel proprio figlio, nei confronti del proprio neonato, appena nato. Dio conosce il nostro bisogno di appartenenza, di essere amati, e per questo ci ha provveduto il dono della madre, per soddisfare, per incontrare questo bisogno. Ma è un dono, come dire, parziale, relativo, perché mai potrà soddisfare appieno questo nostro bisogno. Il nostro bisogno potrà essere soddisfatto unicamente, solamente in Dio, perché noi, così come anche le nostre madri, sono fallibili. Quante volte non abbiamo avuto da ridire nei loro confronti? Eppure Dio è colui che ama di amore perfetto, di amore infallibile. Egli addirittura è colui che può dire: io sto lavorando nei tuoi confronti per renderti senza macchia e senza ruga, per farti comparire perfetto davanti a Dio. È un impegno grandissimo quello del Signore nei confronti del suo popolo, nei confronti di colui che gli ha scelto. Come rispondere a quest'amore? Il brano che oggi guarderemo, che è il Levitico 2, si intitola così: la mia, la tua risposta a Dio. Ci dà delle tracce, delle indicazioni su quello che dovrebbe essere la nostra risposta a Dio. Avete avuto un'introduzione, avete avuto il fogliettino di guida al culto, e proprio questi sono i punti: l'introduzione, l'oblazione, cioè l'offerta di grano, gli elementi che compongono questa offerta ed una conclusione. Andiamo per ordine. Con l'offerta e un'oblazione, Dio rende chiaro che la giusta risposta alla sua accettazione, che è il capitolo 1 di Levitico, è la completa dedicazione della propria vita a Lui. Questa è la risposta adeguata all'amore di Dio, la completa dedicazione della propria vita a Lui. Dio ci aiuta a capire che una vita santa e accettabile non è il risultato di un automatismo, non è qualcosa che viene di per sé stesso, ma è qualcosa che deve essere accompagnato, caratterizzato da una vita di umiltà, di dipendenza, di preghiera, infusa nello Spirito Santo e fondata sulle promesse di Dio. Questa è l'ombra, l'immagine che ci proviene dal capitolo 2 di Levitico e dell'offerta che egli presenta. Allora vogliamo aprire le nostre scritture, Levitico, capitolo 2, e vi inviterei a leggere con me alcuni versetti, i versetti da 1 a 3. Levitico, siamo a pagina 102, per chi ha la nuova riveduta, versetti da 1 a 3. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, su cui verserà dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. La porterà ai sacerdoti figli d'Aronne. Il sacerdote prenderà una manciata piena del fior di farina spruzzato d'olio con tutto l'incenso e farà bruciare ogni cosa sull'altare come ricordo. Questo è un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli. E cosa santissima sei sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Vi ricordate, o meglio lo ricordiamo, cosa abbiamo detto riguardo alle offerte? Dio ci dà un modello che prevede cinque elementi grosso modo. La prima è il dettaglio che Dio fornisce per la selezione dell'elemento da offrire, in genere è un animale. Poi le istruzioni all'offerente per potersi identificare con l'offerta. Quindi l'uccisione da parte dell'offerente dell'animale, il più delle volte è un animale appunto. A questo segue un atto di consacrazione e un atto di celebrazione. L'offerta di quest'oggi non ha un animale, non ha un animale da uccidere, ma abbiamo qualcos'altro, abbiamo un altro elemento, il grano. Allora non ci concentreremo su questi, sulla selezione di questo elemento e sugli altri che vengono citati per avere alcuni spunti di cosa voglia significare questa offerta. La prima cosa che vorrei far notare è che la nostra traduzione non è proprio perfetta in questo. Perché dice, quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione. Ma se noi andassimo sull'originale, sull'ebraico, avremmo una traduzione in questo modo. Quando una persona porta un'offerta, un presente al Signore. Qui qualcuno, per evitare una sorta di ridondanza, un'offerta in offerta, ha cancellato e ha messo in offerta in oblazione, nella traduzione. Ma in effetti ciò che qui si sta dicendo, che questo è il nostro presente, il nostro dono a Dio. E questo già ci fa capire qualcosa di diverso. Ci fa capire che si tratta di una, in qualche modo, di una risposta. Di una risposta a qualcosa che è stato fatto. L'offerta, ci viene detto, è fatta con del grano. Il grano in quel tempo poteva essere appunto grano o d'orzo in Palestina. E sono ammesse diverse forme di grano. Se voi leggete tutto il capitolo 2, noi non abbiamo tempo, quest'oggi già ci dilungheremo forse anche troppo, per spiegare tutto. Se lo leggete, vedete che poteva essere fatto di spighe tostate al fuoco e chicchi di grano nuovo tritato, oppure di fior di farina di qualità eccellente passata al setaccio, oppure una focaccia o delle gallette non addolcite cotte al forno, oppure una frittella non addolcita cotta in padella. Se voi leggete il capitolo 2 trovate tutte queste varianti di come si poteva fare questa offerta di grano, offerta in oblazione. Ora, tutta questa varietà che cosa ci sta a indicare? A mio avviso ci sta a indicare il fatto che Dio non è tanto intenzionato o interessato all'esatta forma dell'offerta che doveva avere. Cioè non è che gli interessava se era appunto chicchi di grano, farina eccellente, gallette oppure altro. Ma il fatto che in ogni caso fosse costituita questa offerta dall'elemento base della dieta del palestinese dell'intravita del tempo. Il grano era l'elemento comune che veniva consumato a quei tempi. Non so cosa potrebbe essere l'elemento comune per popoli come siamo noi, che si affacciano sul Mediterraneo. La pasta, il pane, elementi fatti di grano. Non è che la carne era qualcosa che mangiavano tutti i giorni a quel tempo le persone. E non bisogna neanche andare proprio ai tempi di quando sta parlando qui Mosè. Anche ai tempi della prima guerra mondiale, se voi vi ricordate, i vostri nonni vi dicono che non è che la carne la mangiassero tutti i giorni, si faceva festa quando si mangiava carne, ma il grano era l'elemento della quotidianità. Allora il primo elemento che vorrei sottolineare è che questa offerta di ringraziamento, questo presente che veniva dedicato a Dio, era fatto dell'elemento della quotidianità, il grano. Dio non vuole i ritagli. Dio non vuole il ritaglio della domenica, dello studio, in qualche modo, ma la quotidianità. Cioè vuole caratterizzare l'elemento che ci contraddistingue tutti i giorni. Vuole essere lì dove siamo tutti i giorni. Può essere sul lavoro, può essere, non so, negli altri impegni che ciascuno di noi ha, ma la quotidianità, il grano. L'oblazione, questa offerta, vorrei che notaste anche che non è una, come dire, un'offerta in ringraziamento a quel che Dio ha provveduto, no? Perché per questo scopo c'è un'altra offerta, che è quella della dedicazione delle primizie. Quando, in base a ciò che era stato raccolto, in base al guadagno che si era realizzato da un affare, una prima parte di questo guadagno, di questo raccolto, veniva dedicato a Dio, per riconoscere che cosa? Il fatto che Dio è colui che dà tutto, Dio è colui che provvede per i bisogni. Ma questa è l'offerta delle primizie, non è l'offerta di cui si sta parlando al capitolo 2. La finalità è totalmente diversa. Vorrei che tenessimo chiaro questo. L'oblazione, quella del capitolo 2, dipinge il nostro dono della quotidianità a Dio. Per gli israeliti era il grano, per gli israeliti era quello il loro quotidiano. E nel resto del capitolo 2 ci vengono indicati alcuni elementi appunto di quella che è questa offerta. Ne vengono citati 6, 4 elementi da includere in questa offerta e 2 elementi da escludere. I 4 elementi da includere sono la farina, l'incenso, l'olio e il sale. I 2 elementi da escludere sono il lievito e il miele. La farina. Innanzitutto l'offerta doveva essere fatta di farina eccellente. È vero che Dio accetta la quotidianità, ma non la quotidianità di qualsiasi cosa. Non la quotidianità grezzolana. Perché? La farina normale sarebbe stato il risultato di che cosa? Di una macinatura di tutto quel che il sacco che conteneva il grano, l'orzo, aveva dentro. Per cui che cos'è che conteneva? Il grano, la crusca, le impurità, le pietruzze e tutti quegli altri elementi, chicchi corrotti magari da insetti che li avevano mangiati. E tutto questo era il grano normale. Qui invece che si dice si tratti di farina eccellente, il fior di farina in particolare, cioè doveva essere una farina differente almeno in 2 modi dalla farina normale. Sarebbe stata macinata più a lungo e sarebbe stata passata al setaccio, cioè non avrebbe contenuto impurità. Ora Dio sì vuole la nostra quotidianità, ma non vuole una quotidianità macchiata da cose che non gli appartengono, da cose che negli non gradisce. Il requisito della farina eccellente vuole andare a sottolineare che cosa? Il nostro bisogno di santità e di integrità davanti al Signore. Come per la farina, Dio chiede a noi una vita costante ed equilibrata, piuttosto che incoerente e turbolenta, non contaminata da impurità o infestata da insetti. Ma come possiamo vivere noi, come possiamo dare a noi una vita di questo tipo a Dio? Umanamente nessuno di noi può farlo. E nessuno di noi può pienamente vivere quell'invito che è rivolto a tutti noi nella Scrittura. Siate santi come io sono santo. Nessuno di noi può vivere a quel livello. Ma ricordiamoci che cosa? Che tutte queste offerte sono un'ombra di qualcosa che punta in avanti. Di qualcosa che punta per noi a Cristo. E mi dite voi se Cristo non è colui che è vissuto a quello standard così elevato da poter dedicare, da poter offrire a Dio una vita totalmente incontaminata dal peccato, da qualsiasi corruzione, da qualsiasi ombra. Cristo è colui attraverso il quale noi possiamo stare integri e retti davanti a Dio e potergli offrire una vita santa. Noi non potremmo mai, altrimenti, senza la mediazione, senza, come dire, l'interfaccia di Gesù Cristo, offrire a Dio una vita integra e santa al Signore. Potremmo dedicare la nostra quotidianità grossolana, ma non potremmo mai dedicare una vita santa. Dovremmo sempre, e questo sacrificio ci invita anche a guardare a Gesù, alla croce, il solo attraverso il quale è possibile una dedicazione perfetta al Signore. In secondo luogo ci viene detto che questa farina doveva essere trattata con dell'incenso. L'incenso era un profumo, se volete, come potrebbe essere un profumo ai nostri giorni. Il sacerdote avrebbe bruciato interamente l'incenso con una porzione della farina, o lo avrebbe usato per impastarla, producendo un aroma soave e piacevole davanti a Dio. Ma di cosa ci parla l'incenso? Cosa potremmo derivare noi da questa immagine dell'incenso? È buona cosa in qualche modo interpretare la scrittura con le scritture. E se noi andiamo a guardare la scrittura che cosa dice a riguardo all'incenso, ci accorgeremo di alcune cose interessanti. E sarebbe da leggere un bel pezzo dell'Apocalisse, Apocalisse capitolo 4 e 5. Qui ci viene detto di una visione. Lo Spirito di Dio abilita Giovanni ad entrare nella sala del trono, a vedere Dio. E Dio è seduto sul suo trono ed è servito da creature viventi, coperte da tanti occhi e da sei ali. E queste creature gridano giorno e notte, santo, santo è il Signore, il Dio onnipotente che era, che è e che viene. Ogni volta che queste creature vivo e viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore, o Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose, eccetera, eccetera. E poi va avanti con queste creature che si disperano. Perché? Perché c'è un libro suggellato che nessuno riesce ad aprire e dicono: chi potrà mai aprirlo? E leggendo più avanti dal capitolo 5, versetti 7, egli venne e prese un libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Arriviamo quindi al versetto 8. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. L'incenso, in quel caso, il profumo, non era altro che le preghiere dei santi. Proviamo a leggere Salmo 141, versetto 2. La mia preghiera sia alla tua presenza come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. E lo stesso Paolo in qualche modo usa questa immagine in Ebrei, Ebrei capitolo 13, versetti 15 e 16. Per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, un incenso di lode, cioè il frutto di labbra che confesso nel suo nome. Non dimentichiamo poi di esercitare la beneficenza, di mettere in comune ciò che avete, perché di tali sacrifici che Dio si compiace. L'incenso, questo profumo, lo Chanel numero 5 di quei tempi, non era altro che la preghiera nella vita quotidiana. Che cosa vuole come offerta di dedicazione Dio? In segno di, come dire, di risposta a questa appartenenza che ci ha dichiarato nell'offerta che troviamo al capitolo 1. Una vita dedicata quotidianamente e caratterizzata dalla preghiera. Viviamo allora noi in costante consapevolezza della nostra dipendenza a Dio? La preghiera è l'elemento che caratterizza il nostro modo di affrontare le situazioni della vita, la quotidianità appunto. Questo sacrificio ci parla di questo atteggiamento che dovremmo avere. Dedicazione di un quotidiano segnato dalla preghiera. Il terzo elemento che ci viene detto è quello dell'olio. Versetto 5 e 6. Se la tua oblazione è cotta sulla piastra, sarà di fior di farina, impastata con olio, azima. La dividerai in porzioni e vi verserai sopra dell'olio. È un'oblazione. L'olio, in questo caso, può essere usato in due modi. Per impastare e da versare sopra l'offerta. Che cosa vi richiama in mente l'olio? Dalla vostra esperienza di lettura biblica. Sicuramente vi tornano in mente gesta di dedicazione, come ad esempio quando Samuele va ad ungere Saul e poi Davide per incoronarle davanti a Dio a essere re del popolo. Ma se noi andassimo anche un po' più in là, nello stesso libro, per avere lo stesso autore come riferimento, se andiamo al capitolo in cui si parla della dedicazione dei sacerdoti, ci accorgiamo che anche in quel caso l'olio veniva messo sulla testa del sacerdote in segno di dedicazione. L'olio non era altro che la manifestazione, la traduzione in azione di che cosa? Del fatto che lo Spirito Santo stava abilitando quelle persone per un compito, una funzione particolare. Li aveva scelti per un qualcosa. È interessante notare, come appunto detto prima, che l'olio poteva essere usato per impastare, la farina, ma anche per buttarla sopra. E questa è un'immagine in qualche modo bella che ritroviamo nel Nuovo Testamento. Perché? Perché tutti noi ci viene detto di camminare nello Spirito, o come dirà Paolo in 1 Corinzi 12:13, infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati in quell'unico solo Spirito. Non sto parlando di parlare in lingue, di doni particolari, ma sto parlando dell'essere parte del corpo di Cristo, della nuova nascita, dello Spirito che crea una nuova vita, questo essere impastati, questa quotidianità che deve essere impastata con lo Spirito del Signore. Ma anche c'è il fatto che l'olio viene buttato sopra questa offerta. C'è anche un bisogno particolare di un indirizzo, di una guida particolare da parte del Signore per compiti specifici. Abbiamo bisogno per funzioni, per attività particolare, che Dio accordi, che Dio accordi, e la Scrittura ne parla anche di doni. Le due cose possono andare benissimo insieme senza essere in contrapposizione. La nostra vita deve essere segnata da farina eccellente, la nostra vita deve essere segnata dalla preghiera, la nostra vita quotidiana dedicata a Dio deve essere segnata dall'azione dello Spirito Santo. La nostra vita, il quarto elemento, deve essere segnata da questo sale. Versetto 13: condirai con sale ogni oblazione e non lascerai la tua oblazione priva di sale, segno del patto del tuo Dio. Su tutte le tue offerte metterai del sale. Oggi noi usiamo il sale per condire gli alimenti, per dar sapore, per non mangiare insipido, ma a quei tempi il sale veniva usato come elemento di conservazione. Prima dell'avvento del frigorifero, dell'era della refrigerazione, il sale era l'unico modo per conservare per più giorni un alimento, soprattutto la carne. E che cosa significa il sale? Ora qui non abbiamo tanto da chiederci ed andare in giro che cosa significa il sale, perché il versetto che abbiamo detto, che abbiamo letto, lo dice già chiaramente: segno del patto del tuo Dio. Il sale era un elemento di alleanza, simbolo di permanenza. Per analogia a questa oblazione, quando doniamo noi stessi a Dio, dobbiamo essere ben conditi di sale, ovvero dobbiamo dipendere unicamente dall'alleanza eterna di Dio, cioè dalle sue promesse infallibili. E il nostro impegno, la nostra risposta, non deve essere una risposta intermittente come la radiolina, che se premiamo funziona, se non premiamo non funziona. Ma deve essere continua, duratura, un segno di alleanza. Non possiamo impostare una relazione con Dio a tratti. Non possiamo impostare una relazione con Dio oggi sì, domani no, in questa circostanza sì, in quest'altra mi conviene, in quest'altra non mi conviene. Permanenza. Permanenza sul patto, permanenza sulle promesse. Un impegno per Lui, un impegno eterno. Per cui quattro elementi: fior di farina, elemento base, la nostra quotidianità, non i ritagli. L'incenso, le nostre preghiere, la vita deve essere segnata dalla preghiera. L'olio, la presenza dello Spirito Santo. Il sale, ossia la permanenza nelle sue promesse. Ma accanto a questi quattro elementi ci viene detto di non usarne due, specificatamente. Non usare del lievito e non usare del miele nell'offerta. Leggo dai versetti 11 e 12, sempre del capitolo 2. Qualunque oblazione offerete al Signore sarà senza lievito. Non farete bruciare nulla che contenga lievito o miele come sacrificio consumato del fuoco per il Signore. Potrete offrire al Signore ogni oblazione come oblazione di primizie, ma queste offerte non saranno poste sull'altare come offerte di profumo soave. Allora, ci viene detto che il lievito e il miele possiamo usarlo nelle offerte di primizie, cioè quelle di riconoscenza del fatto che Dio ha provveduto qualcosa, ma non in questo caso. Perché? Il primo elemento è il lievito, un fermento, potremmo anche tradurlo, la pasta madre. Il panettiere prende la pasta madre, la mescola con il resto dell'impasto ed ecco che questo impasto, agendo sull'amido, emana biossido di carbone, provocando una lievitazione del pane. Di cosa è fatta la pasta madre? La pasta madre è fatta di una miscela di latte, zucchero e farina, posta in un luogo caldo per alcuni giorni, che incontrando il fermento che si trova in modo naturale nell'aria, poi nella pasta, lievita il tutto. Nel Nuovo Testamento, ancora una volta andiamo alle scritture per capire come usarle, viene più volte fatto riferimento al lievito, e se ne parla positivamente e negativamente. Gesù ne parla positivamente per rappresentare che cosa? La crescita, la dinamica del regno di Dio, e dice che esso è qualcosa di piccolo e insignificante all'apparenza, come un pezzettino di lievito, però capace di far lievitare tutta quanta la pasta. Ne parla anche negativamente, rivolgendosi ai farisei e avvisandoci di guardarsi dal lievito dei farisei, cioè da una vita ipocrita, caratterizzata dal legalismo, eccetera. L'idea comunque è simile, una piccola cosa può far lievitare. Il lievito in effetti fa gonfiare. Il lievito in effetti, la cosa più apparente è quella di far lievitare, appunto, gonfiare la pasta. Noi dobbiamo evitare ogni manifestazione di orgoglio, ogni idea minima che potremmo pensare di meritare qualcosa davanti a Dio. Dedichiamo la nostra vita a Dio, ma non la dedichiamo perché stiamo tentando di conquistare davanti a Lui qualcosa. Non deve esserci assolutamente lievito nella nostra quotidianità al Signore. Non dobbiamo assolutamente pensare di poter prendere qualcosa al Signore. E Dio l'aveva detto chiaramente al popolo, Deuteronomio 8, guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio, al punto da non osservare i Suoi comandamenti, le Sue prescrizioni, le Sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga, dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto e dalla casa di schiavitù. Deuteronomio 8, versetti 11 a 14. Noi siamo particolarmente vulnerabili all'orgoglio, al pensare a noi stessi nei momenti in cui le cose vanno bene, quando tutto sembra sotto controllo. E Dio dà questo avvertimento proprio per questo. Guardati che nei momenti di benessere non ti capiti di dimenticarti di Dio. Guardati che nei momenti in cui rispondi a questa accettazione che Dio ti ha rivolto, a questa dichiarazione forte di amore da parte del Signore nei tuoi confronti, tu sei mio, tu sei il mio popolo, guardati dal pensare di poter meritare qualcosa dal Signore. La nostra è una riconoscenza, una risposta di riconoscenza a Dio, mai una risposta di merito, di conquista davanti al Signore. Evitiamo ogni forma di orgoglio e glorifichiamo Dio con vite vissute umilmente alla Sua presenza. Infine ci viene detto di guardarsi, di non usare in queste offerte anche del miele. In se stesso nel miele non c'è nulla di negativo. Dio stesso ricorda agli israeliti di offrire il miele appunto come primizia, nelle offerte di primizia, per ringraziarlo della sua provvidenza. Dio stesso dice che dovevano andare a abitare un paese dove scorre il latte e il miele. Figuriamoci se poi gli dice di proibire di usare il miele. Cioè, c'è qualcosa che dobbiamo un po' capire. Se voi andate al capitolo 11, quando si parla della dieta di questo popolo, vi accorgete che non c'è nessuna prescrizione negativa nei confronti del miele, ce ne potevano mangiare. Che cosa dire del miele? Non so, io ho pensato a questo. Il miele è un dolcificante per natura. Il miele non è come lo zucchero, che ha bisogno di una raffinazione per poter dolcificare. Lo zucchero viene derivato dalla canna, dalla lavorazione della canna, dalla barbabietola. Il miele no, il miele lo fanno le api e in natura, così com'è, è dolce. Allora qualcuno ha suggerito questa immagine, che la nostra naturale dolcezza, casomai ne abbiamo, le nostre naturali capacità non sono elemento su cui fondare la nostra dedicazione a Dio. Io non so se questa è un'interpretazione esaustiva o corretta, ma posso dirvi che il Signore ha detto chiaramente queste frasi: senza di me non potete fare nulla. Giovanni 15,5. Noi non possiamo accostarci a Dio sulla base di quelle che sono le nostre competenze e capacità naturali, quelli che sono i nostri talenti, i nostri doni. Possiamo essere forse dotati. In qualche studio, qualche settimana fa, il mercoledì, abbiamo guardato a quello che è l'insegnamento che possono darci anche i non credenti in manifestazioni di amore. Ma questo non è l'elemento col quale possiamo presentarci davanti a Dio per poter meritare qualcosa da Lui. Assolutamente. Possiamo ringraziare Dio per le abilità naturali che Egli ha dato al suo popolo, ma questo non è un elemento sufficiente. Possiamo invece stare davanti a Dio solo in risposta al suo amore immeritato nei nostri confronti. L'offerta in oblazione è quindi una immagine, un'ombra di quella che è la nostra risposta all'amore di Dio manifestato nella quotidianità. C'è un'ultima cosa da notare, ci avviamo verso la conclusione, è che leggendo Levitico e altri brani del Vecchio Testamento, e quando si parla di questa offerta, è che questa offerta il più delle volte non veniva fatta da sola, ma veniva accompagnata con un'altra offerta che il più delle volte comportava l'uccisione di un animale. E in tutti i casi in cui, o la maggior parte dei casi in cui si parla di questa offerta, il collegamento è proprio con l'olocausto, l'offerta del capitolo 1. E non a caso, al capitolo 1 si parla dell'olocausto e al capitolo 2 si parla dell'offerta di riconoscenza. Perché le due cose vanno insieme. Prima c'è la dichiarazione da parte di Dio di appartenenza, che gli dichiara che noi siamo il suo popolo, che noi apparteniamo a Lui. E dopo, chiaramente, c'è questa risposta di riconoscenza a questa dichiarazione d'amore da parte del Signore, questa offerta di dedicazione. Per concludere, pensate nuovamente al punto da cui siamo partiti, pensate nuovamente a vostra madre, al suo amore, alla sua dedicazione, ai suoi sacrifici. Tu le appartieni e in un certo senso tu sei suo. Quale risposta esige un tale amore? Se non sai rispondere a questa domanda, probabilmente non hai capito nulla dell'amore di tua madre nei tuoi confronti. Considera adesso il fatto che Dio ci ama nello stesso modo e se non ancora maggiore di quello che una madre ha nei nostri confronti. Quale risposta potremmo avere noi nei confronti di Dio, nei confronti di un tale amore? Io vorrei suggerirvi un verso che leggiamo da Romani versetto 12, capitolo 12, versetto 1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. E quella frase finale, questo è il vostro culto spirituale, come più volte è stato detto, potrebbe anche essere tradotta, questa è la cosa logica da fare. Se abbiamo preso consapevolezza di questo amore da parte di Dio nei nostri confronti, la cosa logica da fare è questo: offrire la nostra vita in totale riconoscenza e dedicazione a Lui. Tutti noi abbiamo bisogno dell'accettazione di Dio e del suo amore, e tutti noi abbiamo bisogno di rispondere a tale amore con l'offerta della nostra vita. Un'offerta fatta, una vita fatta dalla preghiera, segnata dalla preghiera e dalla lode, fondata sulle sue promesse, vissuta nel potere dello Spirito Santo, non centrata sulle nostre capacità naturali, ma in dipendenza totale da Lui. Questa è l'oblazione al Signore, questa è il presente, il dono al Signore che possiamo fare. Che la nostra risposta possa essere la risposta di tanti uomini di Dio che leggiamo nella Scrittura. Sono qui, Signore. Sono pronto a fare la tua volontà. Prendi me, usami per la tua gloria. Amen. Vogliamo inchinare il nostro capo. Io vorrei incoraggiare quest'oggi quanti in mezzo di noi ancora stanno tentando di costruire una vita sulla base del merito, sulla base di quello che possono fare davanti al Signore, forse anche tanta dolcezza, tanto miele nella propria vita, di poter considerare attentamente quello che questa offerta ci richiama. E ci richiama il fatto che noi possiamo avere solamente una risposta a quello che Dio ha fatto. E allora se ancora oggi non hai incontrato questo amore, io ti invito ad aprire il tuo cuore al Signore, affinché tu possa accettarlo come Salvatore e come Signore.